abbastanza in dubbio sul titolo da dare a questo messaggio. Mi venivano in mente titoli, come dire, un po' sfidanti, un po' sfiziosi, poi dico, ma che sciocchezza. E ho pensato alla fine che il titolo più giusto sia quello lì. Quello lì, ma il giusto vivrà per fede. Parola che è citata più volte, ma chi l'ha coniata è stato il profeta Abacuc. Di cosa voglio parlare? Faccio un po' fatica a coordinare le cose, ma cercherò di dirle e poi di raggrupparle assieme, sì, da non darvi un messaggio che risulti confuso. Ascoltavo le preghiere e c'è stata una preghiera che ripetutamente ha usato la parola sappiamo, sappiamo, sappiamo. Un'altra preghiera che invece ha usato un termine analogo, ascoltiamo, ascoltiamo, ascoltiamo. E poi altre ancora che hanno insistito un po' su termini analoghi a questi. Mi sono chiesto, questo perché ero già sul tema per mio conto, ma quando diciamo sappiamo, sappiamo, sappiamo? Cioè, in che termini sappiamo che il Signore ha detto, il Signore, vabbè, lo so perché lo leggo, lo so perché ho ancora la capacità intellettiva di leggere, o lo so perché ho una rivelazione dentro, perché quella che il Signore cerca in noi è una realtà rivelata dentro. Così come ascoltiamo la parola, ascoltare, la posso ascoltare attraverso le orecchie che il Signore mi ha donato. Ma se poi, come si suol dire, entra da un orecchio e esce dall'altro e non lascia un valore che viene assorbito da qualcosa che non sono più le orecchie del corpo, queste, ma sono le orecchie dell'anima, sono quelle che il Signore nutre attraverso la sua presenza nello spirito, è un ascoltare che non ha il valore, secondo quello che posso capire, che è contenuto, che è inteso, che è aspettato, che è desiderato dal Signore, così come ce lo esprime nella parola. E questo fatto di avere notato le parole sappiamo, ascoltiamo alcune altre, si correla molto bene al nocciolo del tema che io vorrei trattare e sul quale ho meditato parecchio. Faccio un esempio più forte di quelli che ho dato adesso. C'è una parola che tutti sappiamo dov'è, tutti sappiamo chi è stata rivolta, ed è scritto che ci fu un tale che credette e gli fu messo in conto di giustizia. Questo era Abramo, no? Credette e gli fu messo da chi? Chi ha timbrato il valore di questa sua fede per dire, oh, è una fede come la penso io? Questo è un timbro, un marchio che ha messo il Signore, evidentemente. Allora, anche nei nostri cuori, il Signore ha bisogno di vedere, se non a livello, a volume, a capacità, come è stato nel caso di Abramo, però un atteggiamento che gli possa timbrare con il marchio. Sì, ho visto correttamente, o vedo, io che vedo correttamente, il Signore che lo può dire, do un valore di autenticità a questa espressione, che sarà sappiamo, che sarà ascoltiamo, che sarà io credo, non ha importanza, però è il Signore che lo può dire. Allora, da questo può uscire una preoccupazione che è però di tipo carnale, ma io poi ho creduto, il Signore mi ha messo il suo sigillo, sono incerto e purtroppo il nostro cuore vola immediatamente dove? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Ma il sigillo il Signore l'ha messo e lo mette sui nostri cuori in relazione e in funzione soltanto del fatto che quello che abbiamo tradotto nelle parole ascoltare, sapere e credere sia qualcosa che non è fisico, non è un fare niente, ma una decisione ferma del nostro cuore. Ora, c'è una strada che abbiamo davanti tutti quanti ed è quella di opporci al fare, perché il fare dà la soddisfazione sostanzialmente a qualcosa di esterno, parte dal senso di pienezza, diciamola così, che viene da qualcosa che è fisico, fatto, ho fatto. Da quella cosa fatta vogliamo tirare dentro una sorta di soddisfazione che però va a finire, che è appagante per l'anima. Ma il Signore guarda lo spirito, il processo è rovescio. È lo spirito che a un certo punto dà la ricchezza e appaga l'anima, la quale poi verrà orientata a seconda dei piani del Signore anche a fare qualche cosa. E noi ci troviamo nella situazione, nella posizione personale intermedia, perché sì abbiamo il corpo che spinge, sì abbiamo il Signore che ci parla dall'altra parte, ma il punto di decisione di dove vogliamo andare, come ci vogliamo muovere, è nell'anima. E quindi nella nostra parte intellettiva, nella nostra parte emotiva e soprattutto nella parte della volontà. Adesso, fatta questa, che per me è una premessa, possiamo, vi invito a venire con me, sì, mentalmente stiamo pur seduti, ovvio, su una parola che si trova nei Vangeli, che tutti conosciamo, che è molto sintetica, dice: date e vi sarà dato. Che cosa? Cosa dobbiamo dare? Se il cuore, il centro del nostro equilibrio tra la ricchezza e la pienezza dello spirito che il Signore ci vuol dare e l'aggressività del corpo è là nel nostro cuore, ciò di cui il Signore ha bisogno, dice date, date, non è dare perché ho fatto, diciamo, l'elemosina, perché ho fatto tante cose, che è un dare, ma il cuore, ciò che il Signore si aspetta è che noi gli diamo il cuore, e quindi nel cuore ci sono montagne di pensieri, montagne di sentimenti della più svariata qualità, diciamo, tipologia, perché proviamo, parlo di sentimenti, proviamo rabbia, proviamo dispiacere, proviamo disprezzo, proviamo invidia, e quante ne volete mettere? Ce n'è una quantità enorme. Ora, se tutte queste cose che bollono nel nostro cuore rimangono nel nostro cuore, il Signore è impedito. La nostra parte non è tanto di chiedere al Signore dammi, Signore ti do, perché la parola ti dice dammi, date e vi sarà dato, cioè dammi la disponibilità che io prenda la scopa e spazi tutto. Se tu mi dai questo elencandomi, dicendomi dov'è il tuo sporco del cuore, qual è quello che hai veramente, e non dico solo sporco, perché posso anche dire delle cose che non sono sporche. Il Signore non ha differenziato sulla tipologia del dare, ha detto dammi. Perché? Ma perché se io gli do il mio cuore, gli apro il cuore con quello che ho dentro, prima ho fatto un elenco di possibilità, diciamo, negative, ma ci possono anche essere tranquillamente delle cose positive. Ho tanta compassione per quella persona perché mi sembra che soffra, oppure vedo un fratello triste, oppure mi sono innamorato, non lo so, ma sono tutte cose che abbiamo dentro. E il Signore ha bisogno di metterci le mani sopra, ma non gliele mette con la violenza, gliele mette con dolcezza a fronte del fatto che noi gliele diamo queste cose. E tutti i giorni della nostra vita, in qualsiasi momento, avremo, se siamo seri, onesti nel nostro cuore, sicuramente mille cose di questo tipo, dell'uno o dell'altro, un'importanza da dargli, perché gli ci mette le mani sopra. Il Signore nella parola dice, che mi sembra Osea che dice, conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. Allora, lo sforzo di conoscerlo qual è? È quello di permettergli che lui conosca me, perché se no non riesco a conoscere lui, è una sua opera. Quando la parola in Giovanni, in particolare capitolo 15, ci dice, ci parla della dimora, dice: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti e io e il Padre verremo e faremo dimora presso di voi. Ma la sequenza è uno stato di fondo: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E osservare i comandamenti, poi ci torniamo sopra perché non voglio buttare lì un macigno nei cuori, perché non c'è in realtà, ma osservare i comandamenti vuol dire che io mi espongo con qualcosa verso, pago un debito, offro un sacrificio del mio cuore al Signore osservare i comandamenti. Quindi c'è prima il dare, do quello che ho nel cuore, e la risposta è: io e il Padre verremo e faremo dimora presso di voi. Faccio un esempio completamente diverso, sperando di potervi aiutare su questo fatto della conoscenza, perché noi siamo invitati a conoscere l'Eterno e l'Eterno desidera conoscere noi. Conoscere non nel senso che lui lo ignora, non sa niente, ma conoscere perché vuole entrare, nel senso della dimora. Allora, io credo che molti di noi abbiano avuto una situazione, come ho avuto anch'io, che un giorno ho incontrato una ragazza, che poi ho sposato, va bene, ma non la conoscevo, non sapevo niente di lei. Ho visto, c'è stata un'attrazione, dopodiché cosa abbiamo fatto, secondo voi? Ah sì, ma come ti chiami, come mi chiami, cosa fai? Studio a Bologna, faccio ingegneria, anche io studio a Bologna, però faccio quest'altra cosa. Tuo padre cosa fa? Tua madre? Cioè, si entra in una serie di informazioni, di scambio, che determinano a un certo punto la conoscenza, l'approfondimento fra due persone. Ho accennato poche cose elementari che sono abbastanza normali. Poi è chiaro che entrano anche argomentazioni più profonde, si impara a capire e conoscere i difetti l'uno dell'altro, non soltanto le cose dolci ed esilaranti o rallegranti in senso lato. Però c'è uno scambio continuo. Allora, anche col Signore noi abbiamo bisogno di uno scambio continuo, dove c'è però una posizione non così paritetica come nell'esempio banale che ho fatto, ma c'è una posizione diversa. Io sono creatura e lui è creatore. Okay. Allora però mi chiama a entrare alla sua presenza, e la sua presenza non è tanto perché a un certo momento mi metto in un posto piuttosto che in un altro, e fin qui credo che mediamente siamo abbastanza liberi dall'essere così, come dire, placcati dal pensiero di dover andare in chiesa, cioè un posto fisico in cui ci sono altari, ci sono fumi, ci sono luci, tutto. Questo direi che complessivamente siamo fuori, non c'è questo problema. Sì, ci troviamo qua perché da qualche parte bisogna pure essere, va bene, però la libertà della preghiera, che del poterci rivolgere, che abbiamo verso il Signore, è una libertà, diciamo, complessivamente assoluta. E questo dovrebbe essere un grande vantaggio, cioè non correlarla a un aggancio tipo fisico del luogo, del posto, della persona e dei paramenti, perché non c'è niente di questo, assolutamente. Bene, allora, se questa è già una situazione facilitata, completiamola, perché da questa posizione, da questo stato, da questa condizione così invitante e semplice, il Signore ci dice: butta fuori, dammi quello che hai. Sei venuto qua per chiedere, ma sì, io sono il Signore, ti voglio bene, ti proteggo, penso un po' a quello che ho fatto per te, per tirarti fuori di titolo, cioè farti diventare giusto come mio timbro di partenza. Vuoi che non mi preoccupi di darti ciò di cui hai bisogno? È che tu non sai di cosa hai bisogno. Hai gli occhi ciechi, vedi sì e no le cose che hai immediatamente vicine, ma non hai una... Che cosa? Non ti fidi alla fine della fiera di quello che io posso fare per te, di ciò che è giusto e bene fare per te, compreso un'incisione per toglierti una cisti o per, adesso l'ho detto fisicamente, ma è così. Il Signore ha molto spesso bisogno di incidere nel nostro cuore perché si è indurito su qualche parte che è un impedimento alla sua crescita, alla conoscenza reciproca che il Signore desidera, è un impedimento a che Egli venga e dimori dentro di me. Allora, la vera strada che abbiamo è proprio quella sulla quale cerco di insistere per maturarla, aiutarli a maturarla nel vostro cuore. Noi abbiamo bisogno di dare il cuore al Signore. Ma perché? Io insisto, e l'ho scoperto poi, ho tanto insistito nel passato e lo rifarò ancora, su quella parola dei Proverbi: figliolo mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. È sequenziale. Dammi il tuo cuore, allora il tuo cuore io lo manipolo, diciamo, lo ripulisco, lo metti in armonia con me, allora i tuoi occhi vedranno con piacere, con gioia le mie vie. Quelle vie che, se sono gli occhi, vuol dire che entriamo nel campo anche delle cose materiali, degli eventi, quelli su cui siamo attirati a andare di volata subito al fare, No, prima dammi il tuo cuore, dopodiché io ti metto nelle condizioni che vedrai anche con gli occhi, cioè anche fisicamente, che con piacere quello che io faccio venire attorno a te e come io ti utilizzo in quello. Cioè il fare diventa un fare dove sei guidato, dove sei sostenuto, dove sei supportato a poter percorrere in un'armonia di qualche cosa di cui tu vedi un briciolino, ma io l'Eterno, il Signore, vedo molto di più. Adesso, poco fa, Sauro ci raccontava, e io ero presente, l'ho visto quindi, del fatto che c'era uno dietro la finestra, una signora che è venuta là davanti, e se noi dovessimo misurare la nostra spedizione di ieri in base al plauso, potremmo dire che siamo stati fischiati da matti, perché c'era pochissime persone visibili. Ma che cosa importa se nel cuore, come diceva appunto Sauro, ha sentito un istinto, un'intuizione del Signore, dice fermati lì. Ma per quale ragione a un certo momento c'è stato un uomo che si chiamava Filippo, che aveva dei grandi successi, diciamoli così, perché faceva i miracoli a Samaria, mi sembra, e il Signore gli ha detto, Filippo, vola là sulla strada deserta, come la strada dove eravamo ieri, sulla strada deserta, e vai là, e lui c'è andato, era deserto, probabilmente, non lo dice la parola, ma sarà stato anche umanamente un po' avvilito, no? Però è andato là, e vedi caso è passato un carro, noi avevamo una merciaia, perché era un negozio di merceria, lì davanti, e quello del carro era là che aveva in mano Isaia, e lo leggeva, ma sostanzialmente diceva non capisco proprio niente, era così. E in quel momento c'è stata una ventata dello spirito che ha investito Filippo, gli ha detto vai su quel carro lì, quel corso là, e ha evangelizzato. Questo è un eunuco che veniva da Rabia, di Seba, di Saba, Etiope, vabbè. Comunque non era di lì. Voglio dire che intanto la parola era arrivata già in Etiopia. Va bene. Comunque, e questo era così contento di scoprire che aveva capito, aveva avuto rivelazione. E cosa ha detto? Beh, ma qui guarda quant'acqua c'è. Cosa impedisce che io sia battezzato? Infatti non impedisce proprio niente, e l'ha battezzato, e l'Etiope è andato via cantando tutto contento della rivelazione che aveva avuto. E avete mai guardato cosa è successo a Filippo? E improvvisamente si è trovato a, non mi ricordo quale città, ma io ho guardato un po' sulla cartina, circa 40 km più in là. Allora, io non sto dicendo che adesso troviamo queste cose di fatto, anche se è possibile. Voglio dire che se seguiamo ciò che il Signore dice al nostro cuore, lasciamo che l'intuizione dello Spirito ci prenda, poi che noi vediamo direttamente non ha particolare importanza. Però il Signore ci promette, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi vedranno. Non dice quando, ma vedranno. Ed è bene che lo vedano ogni volta. No? Perché? Perché ci insuperbiremmo. Signore, Allora abbiamo bisogno di restare in questo equilibrio. Torno alla mia frase, dammi il mio cuore per dargli un valore superiore. Io do il mio cuore, sto facendo un esempio, al Signore su un certo tema, come ha fatto Filippo, che ha dato il cuore perché ha obbedito al Signore. E è venuto questo fatto, questo miracolo, e Filippo si sarà rallegrato. Facciamo un esempio parallelo, do il mio cuore al Signore, vedo un intervento del Signore per una persona che si converte o avvicina anche soltanto i primi passi dell'Evangelo, e questo rischia di farmi sentire, io sono... Allora non vediamo che dentro questo mio atteggiamento che ho cercato di scrivere così c'è già bisogno di dare qualcos'altro al Signore, che è la mia presunzione, che è la mia vanità. Ne abbiamo continuamente bisogno, proprio credo che sia fare una condotta di scarico del cuore verso il Signore in continuazione, sempre aperta, sempre ben sturata, che non ci siano dei tappi dentro. E in realtà questo determina, se ci pensiamo bene, che quella parola che io ho citata da Giovanni, capitolo 15, se uno mi ama, osserverà i miei comandamenti, io e il Padre verremo e faremo dimora presso di lui. Ma vi rendete conto che se prendo l'esempio di questo mio successo di evangelizzatore, per cui cominciavo a rallegrarmi di me stesso, se io dico al Signore, Padre perdona, mi sono insuperbito, sto osservando il comandamento, perché consegno al Signore un mio peccato di superbia nel dire questo. Il risultato è che questo fiume continua a ripulire momento su momento, perché gliel'ho data semplicemente, e se ho deciso veramente di darglielo, il Signore apprezza questo, è ciò che desidera. Non c'è bisogno che mi metta a fare chissà quali altre cose, preghiere perché il Signore accetti. Signore, è vero, sono stato così contento del fatto che tu mi hai dato l'occasione di vedere che una persona qualsiasi ha risposto positivamente a una parola dell'Evangelo che gli ho portata, che sono scivolato subito ad essere preso dalla mia carne e superbirmi. Ma questo è ciò che il Signore non vuole. Questo è un peccato, ma se io glielo porto, aggiungo un valore a questa frase così semplice di cui sto dicendo, semplice perché dire figliolo mio dammi il mio cuore sembra una cosa, sì, lo tengo, no, non è vero, è molto difficile, succede troppo spesso che ci illudiamo di avere dato il cuore al Signore, o gli abbiamo dato il primo strato del cuore, ma ci sfugge di dargli il secondo, se il Signore me lo fa vedere, se non me lo fa vedere va bene. Ma nel momento in cui me lo mostrerà, magari qualche giorno dopo, perché così altrimenti smorzerebbe un mio entusiasmo che nella sua origine è anche positivo, quando me lo fa vedere bisognerà che glielo porti. Allora, quando noi ci preoccupiamo tanto, e spesso si sente nelle preghiere, nelle parole, ma ho peccato a fare così, ho peccato a fare quella, allora il discorso del peccato ha un senso se in realtà non andiamo dal Signore a consegnargli quello che abbiamo nel cuore. Che sia peccato grande, peccato piccolo, che a mio parere sia così, se lo chiedo un fratello mi dice qua, non è mica nessuna importanza. Quello che importa è che avendo io dentro questo, ma avrò peccato, non avrò peccato, questo rumore, lo porta il Signore, così com'è, e gli dico esattamente quello che provo, che io ho pensato di fare bene, però non mi sento tranquillo, è una cosa abbastanza normale, che ho chiesto al fratello, alla sorella, mi ha detto un po' diversamente, allora mi è venuto un dubbio, ma portalo al Signore, è l'unico che lo risolve le cose, portargli tutto con proprio esattamente ogni cosa, anche quelle che ci sembrano vergognose, e per vergognose intendo dire non che ci facciano vergognare a fronte di terzi, che è già una cosa diciamo troppo grande, ed è quello che purtroppo spesso ci succede, ma che fa vergogna a me stesso, che mi mette in difficoltà dentro senza bisogno che lo sappiano, lo vedano gli altri, perché il Signore lo vede, e se io provo uno stato di vergogna sono un figliolo che si confida nel padre? No, anche se la, supponiamo che la mia vergogna dentro sia un'illusione perché non ho raccolto bene, rimane però qualche cosa che è dentro un tormento, non è uno stato di riposo come il Signore invece ha detto, ha garantito e assicura a coloro che hanno creduto. Vieni a me, tu che sei travagliato ed aggravato, da che cosa? Da un dubbio di doverti vergognare per una certa cosa. Sei sereno? No. Sei aggravato? Sì. Allora vieni. Non importa che abbia una valenza verso l'esterno, anzi, partendo da quello che ho detto inizialmente, la valenza verso l'esterno è l'ultima cosa. È l'ultima cosa in sostanza di cui preoccuparci, sì, a meno che non abbia fatto veramente qualcosa di così importante, parlo anche per esempio di inimicarsi un fratello perché gli ha risposto male, qualcosa del genere, ora va bene, vai. Però se non vado a portare al Signore la ragione per cui ho agito in quel modo, mi rimane dentro la potenzialità di tornarlo a fare, tale quale, non cambia niente. E allora tutta la nostra vita di persone che hanno creduto nell'Evangelo si confluisce su questo punto, confluisce sull'aprire completamente il cuore al Signore e lasciargli fare. Ma non lasciargli fare è una frase, la torno a dire, lasciargli fare, che facilmente urta dentro di me. Perché? Perché urta? Perché mi sento urtato un po' dentro il cuore dal pensare che io devo lasciar fare tutto il Signore? Perché sono un presuntuoso, perché soprattutto sono un egocentrico, perché mi sembra che mi si tiri fuori l'anima della mia persona a dire lascio fare al Signore. Ma non è così. Il Signore cambia il tenore dell'anima, ma ce la lascia, perché poi la nostra capacità le utilizza, i pensieri le utilizza, la volontà. Ma insomma, è una cosa che, se guardata nel modo in cui cerco di esprimervi, è come spiegazione di una semplicità assoluta. Invece di cercare, lascio da parte le cerimonie, i fumi, quelle ormai siamo fuori, ma invece di cercare altrove, in uno sforzo diverso, di non fare questo, non fare quell'altro, perché dentro sento e capisco che, l'hai capito, vaglielo dare, daglielo, perché è solo lui che lo può pulire, soltanto lui che ci può liberare da tutto ciò che è nel cuore, e sono sostanzialmente pensieri e sentimenti che condizionano la volontà, e metterci in uno stato di cose, in un atteggiamento di cuore che è rallegrato, è liberato. Ma torniamo un attimo ancora a Galati, capitolo 5, dove in un pacchetto di versetti c'è un elenco delle opere della carne e poco più sotto c'è l'elenco dei frutti dello Spirito, l'ha citato anche poco fa Sauro. Ma allora, guardiamo in una qualsiasi situazione, io guardo uno di voi, non ne sono importanza, e provo a pensare, ma come mi atteggio verso questa persona? Ho qualche cosa dentro? Ho, per esempio, invidia? Ho gelosia? Ho critiche? Adesso lo uso soltanto come uno specchio davanti a me, non voglio indirizzare ad aggravare in maniera distorta i vostri cuori. Però se vedo qualcosa di questo tipo dentro il mio cuore, io lo vado, bisogna che lo dia il Signore. Guardate quanto spesso, se la cosa che abbiamo nel cuore non è evidente, quanto spesso ci giustifichiamo da soli dicendo, beh, poi non è così grave. Eh sì, però rimane. Però rimane. Il Signore dice, dammela, quella roba lì, dammela. Quando io ti permetto di vedere dentro di te, ti rivelo dentro che c'è una certa cosa, che sia buona o cattiva, non ha importanza, ma ciò che più ci mette in difficoltà, evidentemente, sono le cose negative, vieni, dammela. Te l'ho rivelata perché? Per gioco? No, te l'ho rivelata perché io la vedo, perché capisco che adesso, in questo momento, per quella cosa, tu sei in grado di riuscire a dirmela, altrimenti non ti avrei caricato di qualche cosa che va di fuori delle tue capacità. Non mi esporre alla tentazione, il Signore ci dice, nel Padre nostro, no? Ma liberati dal maligno. Ok, allora, non ti espongo alla tentazione, ti libero dal maligno. Io bisogna che ti provi su questo punto, ti metta nelle condizioni che tu vuoi essere liberato. Io ti libero, e se ti permetto quella d'altra situazione, con la persona, col fatto, con l'esterno, con un incidente in bicicletta che ha rotto la bici, non ha importanza, ma se quello che io uso lo permetto lì, in quel momento, è perché lì, in quel momento, tu puoi lasciarmi una parte della tua malvagità originaria, della tua iniquità. Me la puoi lasciare, è il momento giusto, sei capace, ti sono dietro, ti sostengo, ma ho bisogno però che io, Dio, che tendo la mano, tu ci metta la cosa, poi io ti tiro dentro e risolvo il problema. Ma l'atto, il gesto volontario del cuore di mettere il pensiero, il sentimento e la decisione che prendiamo in conseguenza nelle mani del Signore è assolutamente fondamentale ed è la strada. Io un tempo fa ho detto come mi sono imbattuto, parlo di qualche mese fa, direi in primavera, sul pensiero della dimora, perché ho giornalmente in mente quella parola che nel Salmo 27 dice: una cosa ho chiesto all'Eterno e quella ricerco, che io dimori nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per mirare la bellezza dell'Eterno e meditare nel suo Tempio. Dice questo, che io dimori nella casa dell'Eterno tutti i giorni. E in quello stesso periodo di primavera di cui ho accennato prima, mi sono esposto col Signore sul, come devo dire, un'illuminazione del valore che ha la dimora, e gli ho chiesto: Signore, io voglio dimorare, perché capisco che c'è una pienezza, non è che sia fuori dalla porta, ma c'è una pienezza che ha bisogno e può essere accresciuta. E tu, Signore, hai lo spazio, la volontà di farlo e farlo. Ci sono esempi nella parola, prendiamo Paolo per dirne uno, no? Allora, lavorando nella mia preghiera, nelle mie riflessioni su questo, ho più volte ho avuto il modo di raccogliere un po' la percezione di quello che vi sto dicendo. C'erano dei momenti in cui se io cercavo di scegliere una strada, che fosse una strada fisica, mi metto a fare qualche cosa, oppure di leggere questo, non ha importanza, ma dentro sentivo che era no, come no, allora è importante in quel momento non lasciarsi tentare, torna indietro, ferma lì dove ti ha detto no, che cosa stavi facendo, che pensiero avevi in testa. Il Signore mi aiuta perché mi ama e mi fa capire che c'è un qualche cosa che è il momento maturo di dargli, e interviene con una rapidità, una sicurezza su queste cose, sicurezza per noi intendo, che è stupefacente. In genere quando mi capitano di queste situazioni, non tutte, ma in genere, come ho già avuto occasione di dire, siccome per me è un momento solenne, io mi alzo in piedi, non in ginocchio, perché l'ho detto, le ginocchia non mi tengono se sto per terra, e lì davanti al Signore gli confesso, gli dico che cos'è dentro, quello che è, non importa quale. E vi assicuro che il lasciargli in mano le cose mi fa uscire da quei quanti, sono mica dei secoli, forse qualche minuto, non lo so, di comunione, così desidero stare nel tuo tempio tutti i giorni della mia vita, quello è un momento del tempio, bene, c'è qualcosa che si scioglie, ma senza problemi, senza difficoltà, e quello che un attimo prima era evidentemente, sto cercando di esprimerlo, qualcosa che era nel settore dei pesi, no? O delle difficoltà, un attimo dopo c'è cosa dà il Signore? Pace ed allegrezza. Ma è vero, non è un bel parlare, una cosa da anfitrioni per cercare di convincere il popolo o cose del genere. È vero, se gli si dà, è immediata la risposta del Signore, e uno si trova senza capire perché, lo sappiamo mentalmente, non sa come ha funzionato, però dentro è una verità. E questa, a tal punto, non è una verità da sapere, da ascoltare, ho ascoltato, ho creduto. Lo dentro si sente, si sta diversamente dentro. Il cuore non è più aggravato, ma improvvisamente è un cuore rasserenato. E non di una serenità che suona, come devo dire, di uno sforzo di autoconvinzione. Suona, perché è così. Abbiamo un canto che noi ogni tanto cantiamo, e nel ritornello dice domandi, come che hai avuto Messaura? So che vivo, e mi chiedi perché so che vivo, e la risposta qual è? Vivo perché vivo. Non ha una risposta che tecnicamente soddisfi, ma perché l'ho dentro, perché una rivelazione che il Signore ha dato a un cuore che da uno stato di avvilimento, di tristezza, qualcosa del genere, è passata a uno stato di serenità inspiegabile. Ma quello che è ancora più bello è che non ho neanche voglia di andare a spiegarmi il perché. Lo godo perché c'è, punto. E questo è meraviglioso. Ed è tutto perché a un certo punto ho preso una decisione di da rispondere a una chiamata che il Signore si fa sentire e dargli quello che avevo dentro in quel momento. Non importa quello che fosse. Dare. Date e vi sarà dato. Quello che ho cercato di esprimere. Gli ho dato un peso e mi sarà dato un peso, no? Mi ha dato un'allegrezza, una pace, quello che tante volte ci diceva Lorenzo, il riposo. Il riposo, ma non è un riposo del fannullone che sta così a prendere il sole sulla spiaggia, è il riposo del cuore, che è quello fondamentale. Torno ad agganciarmi alle prime parole di questo mio messaggio, dove ho cercato di dire il punto su cui ruota tutto è il nostro cuore, anima, ok, identico nella parola, pensieri, sentimenti e volontà. Se va a posto quello, nel modo in cui vi ho detto, perde il contatto con la parte influenzata dal corpo, dalla carne, dagli eventi, da ciò che io vedo attraverso il sistema mio sensitivo, che poi fa girare un insieme fra i pensieri, i sentimenti e le esperienze che ho fatto, e mi fa spostare aprendo la porta verso la comunione con il Signore. E il Signore viene, infatti, come ho detto, ho dato, mi ha dato, è venuto a dimorare per quell'aspetto lì, presso di me, nel mio cuore. Ha fatto dimora, mi ha liberato. E questo credo che non abbia una fine, una volta, due volte, questo argomento o questi argomenti. Qual è la pienezza della dimora del Signore presso i nostri cuori? Io non lo so. Non la posso misurare, ma d'altra parte Paolo cosa dice? La lunghezza e la larghezza e l'altezza dell'amore di Cristo che non possiamo conoscere e misurare, che vuol dire che la possibilità di ricevere è una possibilità che va oltre qualsiasi nostra idea, pensiero. E ancora la cosa che mi piace sottolineare, io so in chi ho creduto, l'abbiamo cantato, ma, e la parola lo dice, credere è qualche cosa che non va sulle labbra, è qualche cosa a cui corrisponde una reazione. Io sto dicendo proprio questo, se ci muoviamo in questa direzione di dare, il ritorno da risposta sigilla la fede dentro, la fede marcia, la fede produce, la fede fa fare dei salti. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è ed è il remuneratore di quelli che lo cercano. Lo cercano, questo è in Ebrei 11. Allora, chi si avvicina deve credere che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Allora, nel momento in cui io vuoto il mio sacco, perché mi pesa, e faccio il salto, la prima volta o la prima volta in funzione del peso di saltare, di consegnarglielo, esercito fede e mi remunera perché mi toglie il peso e mi mette la sua pace, la sua allegrezza, la sua serenità. Funziona benissimo. Io proprio vi ho espresso questo con parole forse un po' confuse, un po' agitate, ma ho cercato di dirvi qualche cosa che non è un accademico studio. Sì, parte dalla parola, è vero, e vai se non partisse dalla parola, ma ho cercato di darvi qualche cosa che invece è di traverso nella parola, che se non sappiamo raccogliere nel suo valore non riesce a produrre. Diventiamo dei sapienti sulla parola, dei professori di parola, ma non dei cristiani che hanno il Signore nel cuore e che vivono con la fede produttiva, attiva, che il Signore alimenta. Ricordiamoci che la fede è un dono, non è qualche cosa che uno si guadagna, è un dono che viene in relazione a questo rapporto che ho detto, dammi e ti sarà dato. Che il Signore possa operare veramente nei nostri cuori costantemente, convincendoci di questa basilare situazione di rapporto personale fra ciascuno di noi è la sua stessa persona in Cristo Gesù. Amen.